Sabato 4 giugno 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 29. C'era là un vaso pieno di aceto. Domenico?
Ma è capire il rapporto tra il fatto che lui dice o sete e là.
Noia.
E Dio che fa
la sete,
cose,
la sete di Dio, noi corrispondiamo con l'aceto, ma questo aceto c'è dentro di noi. Presso, capisci? Cristo viene a morire in noi, e là dove lui viene a morire c'è questo vaso d'aceto. Anna, Sandra.
Ci voglio dire, il Signore comunque ha scelto il pane e il vino, simbolo della fa del.
Il vino non è aceto.
Il vino non è aceto, l'aceto è un vino fermentato.
Alterato.
Alterato.
È un vino malato.
Sì.
È un vino malato.
Malato.
Affetto da un fungo.
Quindi c'è una corrispondenza negativa, ma c'è tra il vino buono e l'aceto.
Sì, può rispondere a questo aceto qui, dentro di noi, che
Noi.
di fronte alla richiesta del Cristo, noi attingiamo l'aceto.
L'aceto, abbiamo nient'altro.
Vuol dire che noi quando Dio ci chiede qualcosa lo diamo, perché lui ha sete, no? Invece di dare l'acqua, che lui. L'acqua, per noi dare l'acqua cosa sarebbe? Cercare di capire, no?
Certo.
E invece l'aceto vuol dire
Che lui è
che.
sete di che cosa? Sete della nostra anima.
Della nostra anima.
Quindi, nel posto dell'anima noi, tu hai vicino un moribondo,
Ecco, noi
e dal moribondo tu
pretendiamo.
pretendi che vi sia un moribondo, e tu gli metti aceto, che vi sia il posto. E allora questo aceto, cos'è questo vaso di aceto?
Quando noi invece di cercare di capire, cerchiamo qualcosa
Di
nel pensiero.
servire Dio, noi crediamo di far servire Dio a noi, capisci?
Ecco, pretendiamo qualcosa nel pensiero del nostro io. E il nostro io e la nostra anima guasta,
Il vaso
cioè.
d'aceto è il nostro io.
Ecco, il nostro io è staccato da Dio.
Che tutto pretesa. Franco.
È come dire, scusa, se sei Dio, scendi dalla croce.
Sì, lui ci chiede o sete, quindi diceva affinché si compisse la scrittura, disse o sete, quindi nel compimento lui chiede. E noi rispondiamo, ma no, poiché non siamo capaci, non abbiamo la capacità di dargli quello che ci chiede, ecco, ancora andiamo da lui.
Che noi facciamo parlare il nostro io.
Ecco, a quel punto lì, anche se lui dice che chiede l'acqua perché si compia la scrittura, si compie qui perché noi lo mandiamo a morte. Lui chiede e noi, anziché rispondere, cioè pensiamo di rispondere, in realtà lo mandiamo a morte.
Ci sarebbe differenza, no? Se lui avesse detto sete e non gli avessero dato niente. Invece il fatto che comunque qualcosa venga dato vuol dire che non è possibile l'indifferenza, non si può stare zitti di fronte.
Non si può. Tu, quando ricevi una proposta, in un modo o nell'altro, tu una risposta la dai. La dai. Puoi gravare, puoi alleviare, ma la risposta la dai. Non puoi restare indifferente come prima. Capisci? La proposta ti impegna. Non puoi essere assente. Anche se tu fai l'assente, tu la risposta la dai.
E poi il fatto che loro qui, in questo caso qui, no? Loro erano coscienti, era una cosa di scherno, no? L'ultimo. Quindi, e che è come coscientemente, per cui noi siamo coscienti di cosa facciamo, pensiero di
No,
Dio, no?
l'essere coscienti no, perché vedi, la consapevolezza, la coscienza, richiede della luce. Non è che di fronte, così, alle proposte di Dio tu sia consapevole. Se risponde il tuo io, tu non sei consapevole, tu non sai quello che fai. Così, però è il tuo io che parla, eh? non è Dio che parla, è il tuo io. E il tuo io guarda da dietro, per la sete del Signore.
Però noi siamo in
cuore. Cioè non sollevi il moribondo, lo aggravi. La consapevolezza richiede sempre coscienza. Coscienza richiede capire la presenza della verità, della luce. Quindi tu rispondi secondo i tuoi sentimenti, che i sentimenti del tuo io.
Però per rispondere secondo i sentimenti c'è una colpa.
C'è la colpa, ma la colpa sta nel lasciare parlare il tuo io, anziché lasciare tanto fare che tu non tieni conto di Dio. La colpa sta lì, la colpa sta sempre quando noi ci separiamo da Dio e facciamo parlare il nostro io con i sentimenti relativi.
Quindi lì non si ha, non è che non, loro non volessero darle l'acqua, loro non l'avevano, loro che per noi, e quando noi non possiamo...
Poi avere l'acqua, così, perché l'acqua che chiede Dio è l'acqua di Dio, che viene da Dio, Dio si disseta con Dio. Se tu invece non sei con Dio, non tu non puoi far altro che dare accesso a questa richiesta di sete di Dio, alla richiesta di Dio.
Sì, perché...
Tu rispondi sempre malamente, capisci?
Mm-hmm. Non che uno voglia, però è proprio una conseguenza che...
È una conseguenza del fatto che l'io non può far altro, non può, è schiavo, non può far altro che far parlare i suoi sentimenti. Non lascia parlare di Dio, far parlare i suoi sentimenti. Risponde alla richiesta di Dio con i suoi sentimenti. I suoi sentimenti sono certi.
Mi fa soffrire Dio, cioè non Dio non soffre, ma fa soffrire nel senso...
La richiesta di Dio.
La richiesta di Dio.
Luigi, rispondi, Peluccia.
Sì, è quello che ha detto Giovanni adesso, che cioè, c'era là un vaso d'aceto, cioè nella creatura c'è solo aceto.
La creatura c'è aceto.
C'è solo aceto. Se è unita a Dio, allora...
Ma allora c'è Dio. Se parla la creatura c'è aceto. Quelli adattati su un ramo di sopra una spugna, imbevuta d'aceto. Nino?
Sì, quindi noi usiamo quello che abbiamo nella risposta, insomma. E in noi c'è un pensiero malato. Non possiamo rispondere con un pensiero sano. Anche se lo volessi, non ci è dato perché non lo conosciamo, il pensiero sano.
Lo mette in cima alla canna di sopra.
Torna a dire voi.
Eh?
Torna a dire voi, ci sono per i
voi. Franco.
Ecco, cosa vorrebbe dire? In me, cos'è in me che questo ramo di sopra è una spugna imbevuta d'aceto? La spugna, che cos'è dentro di me?
Sono io che dico.
La spugna, una cosa che assorbe, il mio io.
La
che...
spugna, ma messa sopra la cima, un ramo di sopo per farla arrivare alla bocca del Signore.
Alla bocca. Abbiamo detto che l'aceto è il nostro io, il vaso d'aceto è il nostro io. Noi lo mettiamo in cima a che cosa? E facciamo più... Che cosa vuol dire qui dentro?
Ti sto chiedendo.
Vorrei sapere, tanto sapere cosa vuol dire metterlo in cima, un ramo.
Quando è che metti una cosa in cima?
Quando lo mettiamo prima di tutto, quando viviamo per quello, quando ci sta, quello che ci sta a cuore, noi lo mettiamo sempre in cima di tutto.
Sì.
Allora noi offriamo questo, quello l'interesse principale che abbiamo, noi abbiamo, non possiamo dare altro che quello. Lo mettiamo in cima. Ma e se, non possiamo fare diversamente quando siamo separati, il nostro io è separato da Dio. Non può fare in altro modo.
Ma quello l'abbiamo detto.
E allora noi facciamo sempre così e sempre non abbiamo altra risposta, ecco. Poi il nostro io è sottomesso, quindi trionfa Dio.
Non sottomesso, deve essere Dio, capisci?
Come?
Perché Dio ha un linguaggio tutto suo particolare. Sì. Dio ha un altro linguaggio tutto suo particolare. La tua parola non sarà mai la parola di Dio, i tuoi sentimenti non saranno mai i sentimenti di Dio, i tuoi pensieri non saranno mai i pensieri di Dio. Quindi o tu però superi i pensieri di te stesso, hai messo Dio prima di tutto, E allora ne consegue che i tuoi pensieri sono pensieri di Dio, le tue parole sono parole di Dio, i tuoi sentimenti sono sentimenti di Dio, perché è Dio che opera. Per adesso no, non è più assoluto, no. Tu hai fatto gli sforzi di buona volontà, tu quello che tu vuoi. Non riesci nel modo più assoluto a fare l'altro.
Se è Dio, prima di tutto sono informata da Dio, quindi...
Quindi è Dio. È Dio che risponde a Dio. Perché adesso è il tuo io. E tu non puoi altro che spargere veleno e aceto, non può altro.
E poi, mentre faceva il giro prima, pensavo quando Gesù ha detto, qui ha detto sete, e lì c'era un vaso d'aceto, quando Gesù nel Vangelo di San Marco, mi sembra, dice così, avevo sete, ne avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere. Quindi...
Anche la Samaritana lo chiede,
ecco, anche
dammi da bere, capisci? Cioè è Dio che si sottomette alla creatura, così per salvare la creatura, per dare alla creatura la possibilità di dare qualche cosa a Dio.
Ecco, perché in quel modo lì è la
anche la Samaritana, un certo momento, la richiesta di Gesù incomincia a sfottere, lei comincia sfottendo. Capisci? L'animo dell'uomo, capisci, che offende.
Ecco, sì. Ecco, qui è l'aceto che viene fuori.
Sì.
Grazie.
Perfino.
Sì, fissiamo quello che abbiamo noi sempre avuto in mente, che abbiamo assorbito, e questo ramo che rappresenta, è l'aceto però che rappresenta proprio il nostro io, e non sappiamo dare altro che quello che abbiamo, diciamo, assorbito fino a quel momento.
E sopra il simbolo di amarezza, mettere in cima, quindi mettere su nel pensiero, noi offriamo a Dio pensieri di amarezza.
Crediamo di essere, ci sentiamo sicuri del nostro pensare.
Domenico.
Anche la parola adattata ha un senso, nel senso che noi adattiamo la nostra risposta a quello che abbiamo prima di tutto.
Sì. Sì, perché se tu sei un pensiero tuo io, tu tendi ad adattare tutto.
Nello schema mio, io filtro tutto in quello schema, quello che non entra lo butto via, l'altro lo faccio.
Capisci? La spugna ti assorbe, capisci? Tutto quello, anche se c'è preghiere, tutto quanto, tutto quello viene assorbito.
Viene da prima di tutto, viene tutto capovolto, tutto infermato. Se prima di tutto non è Dio, tutto il resto è zero vuoto.
Di controvertita mi viene in mente l'immagine della Pietà di Michelangelo, dove Maria tiene fra le braccia Cristo morto. E invece questa lontananza di questo Cristo in croce, con cioè cercano magari di... Però...
Maria raccoglie quello che gli uomini hanno fatto al suo figlio. Lo raccoglie, prende.
Può farlo, tutto. Però.
Maria fa quello, perché lei ha dato vita al suo figlio, lei raccoglie,
è morta.
Raccoglie, capisci, la morte di suo figlio, della sua braccia, dopo il passaggio del mondo.
Dopo il passaggio del mondo.
Certo. Il mondo passando, capisci, fa quello che fa, dà aceto, ferisce, disprezza,
fino
a uccidere.
Quindi i mezzi che Dio ci dà per cercare Lui, noi li usiamo per i nostri fini, non so, la spugna, invece di usarli per conoscere Dio, per cercare di conoscere Dio, li mettiamo prima di Dio, li usiamo per i nostri fini.
Non c'è una risposta positiva, vuol dire che tutto non è possibile rispondere bene.
Non è possibile.
Non c'è nessuno che ha dell'altro.
Uno solo è buono, Dio, che vuol dire che senza Dio tu rispondi male. E soltanto con Dio tu puoi rispondere bene.
Sì, però è...
Cioè, già nell'inno Spirito Santo, senza la tua grazia, senza la tua luce, niente viene all'uomo che non gli faccia male. Tutto gli fa male. Quindi se non c'è Dio, tutto, capisci, rovina l'uomo, in ogni campo.
Questa morte è data proprio di Cristo, è data per mettere Dio prima di tutto.
Per evidenziare il corpo del peccato.
Quindi la morte di Cristo non è servita a questo punto.
No, qui Cristo sta morendo. Ora, il servizio viene dopo. Tu quando sei nella passione, tu non puoi rinsavire. Capirai? Cioè capirai quando avrai ucciso? Cioè quando ti troverai con il corpo morto. Lì cominci a capire. Prima non puoi capire. Quando tu sei nella passione per una cosa, il desiderio di quella cosa ti acceca al punto tale che fin tanto che tu non consegui il tuo fine, tu non puoi nel modo più assoluto rinsavire. Sei dominato, capisci, da quello. Sei accecato. Poi, raggiunto lo scopo, dici cosa ho fatto? Ma ha raggiunto lo scopo. Capisci? Quindi, commesso il delitto, tu cominci a capire. Ma commesso il delitto? La cosa l'ha fatta. Capisci? È quello che ti guarisce. Se la tua vittima ti guarisce, ma tu devi ucciderla. Sì, cioè devi poter esprimere, capisci, la tua passionalità su. E per poter esprimere bisogna che la creazione, l'opera di Dio si sottometta alla tua passionalità. Te tu non la puoi esprimere. Tu puoi desiderare di uccidere qualcuno, ma per quanto desideri, se Dio non sottomette questo qualcuno a te, tu non lo puoi uccidere. La tua passionalità uccide te. Solo se Dio ti mette nella possibilità di uccidere l'altro, quindi sottomette l'altro a te, ti offre la possibilità di salvezza, nel senso che tu, uccidendo l'altro, cominci a renderti conto cosa ho fatto. Prima no. Ma in tutte le cose noi siamo fatti così, perché il desiderio della cosa ci acceca, quindi ci impedisce di riflettere. Non sanno quello che fanno, non si può. Per come mai non sanno? Perché sei dominati dal desiderio, il desiderio ti acceca. Non puoi ragionare. Tu puoi a far ragionare una persona che è appassionata per qualche cosa. Non capisci, perché lei sarà sempre dominata da ma io.
Quindi qui è il fatto che né Maria né Giovanni hanno dell'altro.
Maria e Giovanni, nessuno poteva fare qualcosa per essere condannato. Erano stati insultati, che cosa? Loro erano fuori, non potevano. Stava la pena, era permesso di sostare, ma forse in distanza anche.
Sì, poi c'è un rapporto diverso, perché forse Maria e Giovanni non avrebbero ucciso il crocifisso di Gesù, quindi tanto meno li avrebbero dato a sé,
Sì, prima di arrivare a prendere consapevolezza che abbiamo ucciso il Cristo, se noi ci avviciniamo a Dio, ci avviciniamo partendo da noi e non partendo da Dio. E quindi se partiamo da noi non possiamo più figli.
Dobbiamo arrivare al delitto, al decimio, partendo da Dio. Perché partendo da Dio tu tendi a sottomettere l'altro a te. Perché il Dio è un punto fisso di riferimento. Ma se tu hai come punto fisso di riferimento tuo io, necessariamente rapporti, tu non puoi altro che tendere a sottomettere l'altro al tuo io. Nel modo che se non puoi fare in modo diverso. Il punto fisso di riferimento è noi siamo unitari. Ora, unitario vuol dire o tu hai messo Dio prima di tutto, o ti ha detto il tuo io. Se hai messo Dio prima di tutto, tu sottometti tutto a Dio, tutto. Accogli tutto da Dio, intendi tutto da Dio, guardi tutto da Dio, sottometti tutto a Dio, rapporto, è lo Spirito Santo. Se tu invece sei prima per il tuo io, anche Dio tu lo sottometti il tuo io, tutto, tutto. L'universale, capisci? La persona è universale, capisci? Non siamo animali, capisci? La persona è universale, quindi essendo universale tende a questo tutum sint, a rendere tutto uno. E non puoi farla meno.
Si capisce la necessità che Cristo muoia, perché solo dopo c'è la possibilità.
Solo dopo. Perché Cristo morendo cosa succede? Tu hai sfogato la tua personalità, l'hai realizzata. ma realizzato quella è spenta. Spenta la passionalità, quello ti resta? Il delitto. È quello che capisci. Tu però, è necessario che prima la passionalità si spenga. Se tu non riesci a raggiungere una cosa, la tua passionalità resta sempre viva, non si spegne, e tu lo non puoi capire. Per capire bisogna che la tua passionalità si spenga, non ti attiecchi più. Ma perché si spenga bisogna che tu la raggiunga, la soddisfi. Soddisfatta tu scopri. Capisci?
Pensavo, no, che si poteva vedere il fatto che Dio, avendo fatto tutto molto bene, eppure la creatura si comporta così verso il proprio creatore, no? Allora, visto che si dice sempre, giusto come dice Gesù, non si può risalire a Dio dai segni, no? Però noi possiamo capire qualcosa chi è Dio, cioè ragionando sul perché la creatura, questa... essere fatto da questo Dio. Essere reagisce così. Possiamo arrivare a capire, non è che noi sì. arriviamo a capire qualcosa di chi è Dio, certo. Partendo da come si comporta la creatura verso
no.
Dio.
No, soltanto discendendo dall'alto tu puoi capire, da Dio puoi capire, cioè Dio, tutta la creazione è fatta bene perché tutta la creazione è unita a Dio. Ma unità a Dio cosa vuol dire? Che tu non ti fermi mai ai segni. Cosa vuol dire ancora? Tu non ti fermi mai ai sentimenti, alla passionalità che ti viene dalla creazione, dalle creature. Capisci? Ma c'è anche sempre il pensiero di Dio. Perché devi mantenere unito il segno a Dio. Cioè devi intendere le cose dal punto di vista di Dio. Comprendi? Adamo, però, lui tutte le cose le riferiva a Dio. E dice la Bibbia che il nome che lui dava alle creature era il vero nome. Quindi se era il vero nome, le creature rispondevano bene, erano buone, le vedeva nella luce di Dio, non nel pensiero di Dio. Allora, il guasto dove è? E quando la creatura si ferma su Dio e non riporta più a Dio la cosa, cioè si ferma ai suoi sentimenti e ragiona secondo i suoi sentimenti. E vede le cose nel mondo i suoi sentimenti, che non sono accettati i sentimenti di Dio, logico. Allora lì si crea il male, la frattura, la rottura, e si capovolge tutto. Ora, questo provoca in noi passionalità, che acceca, ti impedisce di riflettere, di capire, ed è necessario che questa passionalità giunga allo spegnimento. Per il rifinimento bisogna che la passionalità possa essere soddisfatta. Se tu desideri una bignola, fin tanto che non riesci a mangiare la bignola, gira il desiderio della bignola.
Ecco, l'unica possibilità sarebbe chiedere a Dio perché mi fa provare quel desiderio lì.
Sì, appunto, ma ecco, allora, se tu riporti il tuo sentimento, i tuoi desideri, li riporti a Dio, ma vedi di riportare a Dio, vedete dal punto di vista di Dio. Allora tu capisci che tutte le cose che Dio ti fa provare perché tu non ti fermi alle cose, ai sentimenti, ai desideri, ma cerchi di vedere dal punto di vista di Dio, perché Dio semina in noi ogni parola, ogni segno, ogni creatura, è una proposta. Se ci fa una proposta, metti in movimento. Ma cosa consiste questo movimento? Metti in movimento per vedere la cosa dal punto di vista di Dio. Cioè Dio forma in te il desiderio. Il desiderio di vedere le cose dal punto di vista di Dio, allora il tuo desiderio è giustificato. Lo capisci?
Cioè, sei l'unico desiderio perché giustificato tu, è quello.
Sì, perché tu avendo desiderio di Dio, di vedere le cose dal punto di vista di Dio, tu hai il pensiero di Dio, e nel pensiero di Dio tu puoi conoscere Dio. Così adesso no.
Ah, ecco, sì, sì. Per cui qui loro non potevano che oramai prendere della personalità, rispondono.
Prendere la personalità.
Loro questa cosa esteriormente è Dio che gliela fa fare.
Certo.
Perché non hanno tenuto, unito il significato.
E il fare, l'agire, ogni cosa, l'azione stessa, che subentra in noi, subentra perché? Per spegnere questa passionalità. Capite? Cioè, la spegne nel senso che ti inonda di, tu desideri il bignolo, l'ultima di un chilo di bignole. Capisci? Ti spegne la passionalità. Soddisfando la passionalità. in un certo modo, perché tu sei accecato alla personalità. Quando tu desideri una cosa, quel desiderio lì gira, gira, è un demonio, mi capisci? Gira, 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 fin tanto che non riesce a sfogarsi. Non entra in te un altro pensiero. Cioè, l'altro pensiero si può affacciare, ma te ne prendi altamente, perché resti appassionato, dominato da... Capisci? Cioè, lì è nostro, è libero soltanto, soltanto se mette Dio prima di tutto. Non messo Dio prima di tutto, Dio non è libero. Non essendo libero, tu non puoi liberarti dalla tua passione. Passione che vuoi desiderio di affermarsi su qualcuno, su qualcosa.
Ecco, ma Dio non può intervenire nella passionalità invece che lasciandola esaurire.
Dio interviene.
Rimettendo...
No, Dio interviene lasciando succedere. La conclusione è solo quella.
Ecco, ma dico, non c'è la possibilità che lui parli e faccia prendere consapevolezza che questo desiderio può essere, questa passionalità può essere collegata con lui.
Ma lui, infatti lui lo dice, non disunire. Primo comando, l'uomo non disunisca quello che Dio ha unito. Le cose sono fatte bene perché sono unite a Dio, tu non disunirle. Quindi la parola di Dio resta, tu non la puoi ignorare, però non la puoi seguire. Nella tua passionalità, non basta che, come ti dico, quando tu sei appassionato di una cosa, per quanto attorno a te ti dicono non farlo, non farlo, quello che hai capito, ti domina, è un vento più forte di te che ti trascina, ti porta via, ti costringe a fare una cosa che non vorresti fare. Solo con Dio si è liberi. Liberi da che cosa? Dalla passionalità. Tu le senti le cose, non è che non le senta, tu le senti, però. Però, avendo messo Dio prima di tutto e desiderando vedere il cuore con tutto il di Dio, quelle ti liberano, ti fanno superare la personalità. Cioè, tu parti davanti a un negozio, vedi una bella cosa, se tu sei con Dio, superi, perché c'è che cosa Dio ti vuol dire, tu hai quello. Se sei con Dio, la devi portare via. Non puoi fare a meno. Mi capisci?
Però non mi quadra, solo questo. Perché allora Gesù dice, se non avessi parlato non saresti in colpa. Ma lui parla dall'inizio.
Lui parla dall'inizio.
Non c'è un momento
dall'inizio
che non
lui...
ha parlato.
No,
non ci sembra che ci sia un così.
Dall'inizio lui ti dice non disunire la creatura dal creatore. Non disunire niente. Riporta sempre tutto al creatore. Per vederlo dal punto di vista del creatore. Quella è la parola fondamentale. Che c'è in tutte le cose. Non si può fare il filo d'erba. Quindi se guardi il filo d'erba, però non... ignorare Dio, collega il filo d'erba con Dio. Perché se non colleghi il filo d'erba con Dio, tu resti schiavo della passionalità verso il filo d'erba.
Ecco.
Però c'è la parola di Dio che ti ammonisce per non cadere in questa passionalità. E noi cadiamo nella passionalità in quanto separiamo la cosa da Dio. E non possiamo non cadere perché siamo schiavi. Non sei libero. Tu sei libero soltanto in quanto hai messo Dio prima di tutto. È Dio che ti libera. Ma se riferisci le cose a Dio, se non riferisci le cose a Dio, tu sei costretto e credi di aver ragione, perché non hai un punto di riferimento altro per criticarti, non puoi criticarti. Prego, fiducia.
Quindi la passionalità si esaurisce o Dio lasciandoci uccidere, oppure se la colleghiamo con Dio. Perché è vero, hai detto che sorge quando già non si collega le cose con Dio, no? Ecco. Però Dio non ci abbandona, quindi il pensiero di Dio può accompagnarci anche durante, già quando magari
sorge. Accompagna in quanto si lascia uccidere.
Sì, però se uno però quando si accorge che c'è questa personalità o un desiderio o qualunque cosa sia, no? Però lo riporta in Dio, magari perché non ha unito a Dio, però... ancora il pensiero
per riportare
di
Dio. A Dio bisogna aver messo Dio prima di tutto,
ecco,
cioè prima del pensiero dell'io. Se invece si è fermi al pensiero dell'io, non c'è niente da fare. Chi fa il peccato resta schiavo di esso.
Se si è fermi, sì, lo capisco, però
basta una parola sola, un pensiero solo, non secondo lo spirito, non c'è nessuno che ti possa salvare.
Diamine, allora siamo condannati tutti. Nessuno, c'è Dio che mi può salvare.
E dai, la vostra pazienza.
Detto così, già ieri mattina l'hai detto, sembra che non lo capisco.
No, cioè, è Vangelo.
È disperante.
Vangelo, ogni parola che hanno detto. Basta una parola sola.
Sì.
Perché chi fa il peccato resta schiavo. Se è schiavo, vuol dire che sei in prigione. Vuol dire che non puoi uscire.
Sì, però hai detto che nessuno ti può liberare, quello è dove la misericordia di Dio. E non è Dio che mi libera.
Non hai capito niente.
Non posso, da nessuno si può liberare da sé, però...
Non hai capito niente.
Ma com'è allora la misericordia di Dio lì?
Lasciandosi uccidere. Gliela prestarono la bocca. Nino?
Ma uno che è in croce, se anche gli offrono una spugna con l'aceto, non può rifiutarla. Cristo poi si è offerto consapevolmente alla sua passione e mi sembra che così...
Lui l'ha rifiutata.
Eh?
Lui l'ha rifiutata. Dice qui. Quindi, ah no, dice proprio il falsetto.
Sì, dice...
Un altro Vangelo che lui non vuole...
E dopo aver ricevuto l'accento, Gesù... No, a me sembra che...
Cristo
si sottomette fino in fondo. Non rifiuta niente di quello che il nostro io... E quella che chiama la nostra passionalità ci porta a dargli, insomma. E mi pare proprio che a questo punto proprio il tutto è compiuto. Insomma, lui vivente tra noi non può fare di più. Poi sarà il padre che lo fa risorgere, eccetera, insomma. Lui ha esaurito il suo compito.
Ecco. Viene ad annullarsi nella creatura, è necessario. Perché? Perché la creatura deve poter far trionfare la sua passione.
Sì, sì, sì. Sì, ma è quello...
Perché se non potendo far trionfare, la spegni, sì, capisci?
Sì, sì, sì.
E spegnendola incomincia...
Sì, e c'è... nel momento in cui la soddisfi, tutto il tuo stress, tutta la cosa si calma, si tranquillizza.
Certo.
Tu puoi ricominciare a pensare.
Certo. Infatti... Dico, ogni assassino viene salvato dalla sua vittima, tipo il fatto di Serenelli con Maria Goretti, insomma, viene salvato dalla sua vittima, per significare che ognuno di noi viene salvato dalla vittima. E perché questo? È perché tu, avendo fatto quello, tu incominci, la tua passionalità è smontata, perché l'hai realizzata. L'hai realizzata così.
Sì, sì.
Poi conseguito totalmente, è finito.
Quella soddisfazione ingiusta riesce però a darti un momentino di calma, di tregua.
È già. Franca.
Su questo avvicinare la spugna imbevuta d'aceto alla bocca mi ha fatto pensare al rapporto ravvicinato. Che è all'ultimo.
Cosa rappresenta la bocca?
La bocca è proprio questo rapporto.
Non so, l'uomo vive di ogni
parola che esce dalla bocca.
Dalla bocca.
L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, cioè proprio da questo. La bocca significa questo rapporto personale. Pensavo, cioè tutte le parole che Gesù ha proferito, no? Lui ha sempre parlato del Padre, le parole di misericordia, eccetera, e anche se ha detto delle parole dure, però nell'intenzione di salvare l'uomo, perché l'uomo vive, si salva di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, anche se le parole sono dure, perché sono andate in un'intenzione. E pensavo questo, la risposta che l'uomo dà, ecco, è solo capace a quello l'uomo separato da Dio.
Quella bocca che Gesù adoperò soltanto per dare gloria al Padre e per inoltrarci nella sua conoscenza, e che proprio al completamento della sua missione riceve solo il negativo. Però quando Dio chiama, l'uomo deve rispondere a qualcosa. Più delle volte sono accetto perché non ha capito o non ha accettato. A questo punto mi fa venire in mente anche Caino, che anche lui offriva qualcosa a Dio, però quello che offriva a lui non veniva accettato, perché era solo lo scarto.
Non dice che fosse solo lo scarto. Dice però che il Signore preferiva...
Non gradiva, no?
Sì, dice che il Signore preferiva. Ma il Signore è libero di preferire quello che vuole. Però è evidente che Caino c'era l'offesa perché c'era il pensiero dell'io. Altrimenti non si sarebbe offeso se anche Dio preferiva l'offerta di Abele,
lui non si sarebbe offeso. Come si...
No, perché vedeva il pensiero.
No, che no? Dio, però, che preferisca uno all'altro. Non deve creare in noi l'offesa.
No, in noi no.
No, a meno che ci sia il pensiero del Dio dominante. Allora, se c'è il pensiero del Dio dominante, se io vedo che uno preferisce un altro a me, io mi offendo. Ma non mi offendo perché il mio dono sia guasto o sia inferiore. Mi offendo perché
l'altro preferito. Già. Però bisognerebbe vedere la sostanza, il perché l'altro ha preferito.
No, perché Dio...
bisognerebbe potere.
Dio è libero di preferire e io non mi devo offendere se lui preferisce. Se mi offendo è il segno che invece è il guasto.
Perché non può guardare invece la mia...
Perché se invece non c'è il guasto, io sono felicissimo che Dio preferisca un altro a me. In cielo non c'è invidia. Perché non c'è invidia? In cielo non siamo mica tutti uguali, eh? Capisci? Uno ha molto più luce di un altro nel cielo di Dio. Eppure sono tutti felici e contenti. Felici e contenti perché in tutto si manifesta la volontà di Dio. E sei felice che l'altro abbia più luce.
Siamo tutti in Dio.
E se invece c'è il pensiero dell'io, io sono geloso della maggior luce dell'altro e mi butto nell'inferno. Quindi vedi, perché presso Dio tutte le cose si vedono da Dio e si è felici di quello che Dio fa. Capisci? La Margherita non invidia la rosa. Mi capisci? Presso Dio.
Sì, ma quello è il Dio.
Ma nel pensiero dell'io la Margherita invidia la rosa.
Sì, perché si
vede. Ma allora il guasto non è in Dio. Mi capisci? Il guasto è nell'io.
Io non dicevo che il guasto sia in Dio.
No, siccome c'è l'interpretazione comune, si dice, ma la Bibbia non dice questo, che i doni di Caino fossero guasti. Non è i doni di Caino, capito? È Dio che preferiva i doni di Abele.
Forse nel modo che li offriva.
Il problema non sta lì. Il problema è Dio.
Sì.
In quanto Dio è libero, lui può preferire una cosa all'altra. E siccome non fa due cose
uguali. Deve avere il suo motivo.
Ma il suo motivo è lui stesso, che non fa due cose uguali.
Non fa differenza di persone anche.
Ma capisci? Non facendo due cose uguali, tu non puoi pretendere che Dio tratti te come tratta Domenico. E offenditi perché tratta Domenico come diverso da te.
O viceversa.
Comunque, Domenico certamente sarà sempre diverso da te. Perché? Perché Dio non si ripete. Ora nel pensiero dell'io invece noi vogliamo. Hai capito? E ci offendiamo, ma il guasto non è in Dio, il guasto è nel Dio.
Ecco, ma tutto questo in relazione allora all'accetto che l'uomo offre invece
del... Ma l'accetto è appunto questo pensiero dell'io, che risponde male, capisci, all'opera di Dio, alla richiesta di Dio, risponde male, perché nel pensiero di Dio tu risponderai sempre male. Come dico, portati in cielo, certamente in cielo non c'è invidia l'uno dell'altro. Se c'è invidia non sei nel cielo. Perché non siete in cielo se non in quanto si è morti al pensiero proprio io, si dimenticate se stessi. Allora, nel cielo di Dio dico non c'è invidia, però uno è diverso dall'altro, certissimamente. Non ci sono due uguali. Uno è diverso, che vuol dire che ognuno è trattato in modo personale.
Che ci sentiremo completi in Dio.
Non è il problema di sentirsi. E il problema è che uno guarda tutte le cose dal punto di vista di Dio e glorifica Dio per tutto. Per cui se Dio ad uno dà la Mercedes, capisci? Tu sei felice che Dio dia la Mercedes e te dia la bicicletta. Tu sei felice, non invidi quello che è la Mercedes. Glorifichi Dio, sei contento.
Appunto perché sono arrivata a capire allora, no?
Perché vedi tutte le cose dal punto di vista di Dio, dal punto di vista di Dio. Per cui la Mercedes dell'altro è una grazia anche per te. Le pensi dell'io invece no. Le pensi dell'io, tu dici, Dio fa preferenza, ha dato l'altra mercedes, mi ha dato la bicicletta.
Come dico? Però nel senso che guardando tutto da Dio, nel cielo di Dio, Dio anche dando la mercedes a un altro e la bicicletta a me, Dio sta parlando con me, sia quando dà la mercedes
appunto,
all'altro, sia quando
per cui
dà
dico,
la bicicletta a me. Che comunica a se stesso la Mercedes.
Ho detto la Mercedes dell'altro è per te. Allora, e tu sei felicissimo, mi capisci?
prima di arrivare,
ma ne hai presa io, tu la presa dell'altro non è tua.
D'accordo, allora, prima di arrivare a vedere questa cosa che è Dio che sta parlando con me, nella fede, si cerca di vedere Dio che sta parlando con me senza ancora capire che cosa mi dice di sé nel fatto che dà la Mercedes all'altro la bicicletta, anche se a parole si può spiegare, si possono spiegare tante cose, però quello che Dio è in sé, Dio non me lo comunica nella fede, è solo poi conoscendo Lui.
D'accordo, però lui opera tutto per condurti lì.
Sicuramente.
Guarda, siccome è il passaggio obbligato, lo spartiacque, il pensiero del lì, che ho superato, quindi se tu non superi il pensiero dell'io, tu ti offendi anche con Dio, perché ti accorgi che Dio fa preferenze.
Sì, sì, sì.
Per cui tu offendi anche con Dio, perché Dio, l'altro lo fa buono, a me ha fatto cattivo, mi ha fatto cattivo. Mi capisci? Ti offendi con Dio. Che vedi la differenza?
Di quello che hai detto prima, che l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Questa bocca di Dio, è la parola di Dio che esce da una presenza.
Sì.
Non è una parola di Dio parlata, se
vuoi scendere.
No, no, scritto.
Luigi, ma nel pensiero del Dio mi offendo sempre, anche se è Dio dalla bicicletta all'altra. Oh, e la presenza a me c'è sempre un motivo, perché il mio io basta tutto, no? Anche se i doni più perché il dono da parte di Dio è sempre bello, sempre per il mio. Però il pensiero di Dio non lo vede, cieco, quindi si offende sempre per tutto.
No, perché il pensiero di Dio ti porta sempre a fare confronti.
Ma il confronto è già una cosa.
Ah.
Il Signore dice sempre, lo dice. Sempre, e ci mette sempre qualcosa vicino da dare. È come se, appunto, è un percorso,
chiede,
una strada.
Chiede per metterti in movimento.
Per metterti in movimento.
Perché tu non sei mai Dio, mi capisci? In quanto non sei mai Dio, si richiede sempre un certo superamento, un certo passaggio, certo. Di quello che vedi,
cosa tocchi. Cosa fai di quello che ti do.
Certo.
Però qui lui è legato, sta morendo e
certo.
Chiede da bere, noi abbiamo solo accetto.
Certo.
Mi faccio vedere il pensiero del Dio. Noi riusciamo anche a farle dire, cioè avviciniamo questo io alla sua bocca, facendole dire quello che a noi fa comodo. C'è questa facilità, se vuoi, però comunque... Anche in punto di morte le facciamo ancora dire quello che lui ha detto in modo che faccia comodo, no?
Mi chiedevo proprio questo, no? Questo avvicinarsi del nostro io a Dio, proprio alla parte più intima di Dio, no?
Sì.
E questo che ha detto Carla, che è ancora... strumentalizzare Dio, là, perché
c'è Franco
che si presenta una risposta su un argomento di domenica. Dio ci fa una proposta, sete, quindi
addirittura sono... noi dalla bocca, cioè facciamo dire a Dio quello che vogliamo noi, che ricevere la parola dalla bocca di Dio, noi portiamo la nostra parola, la nostra personalità alla bocca di Dio, vuol dire che
che
vuol dire Dio.
Posso ancora un attimo quello che dice con Delfina, no? Se noi non dovremmo, guardando dal punto di vista di Dio, non ci dobbiamo offendere, no? Però guardare dal punto di vista di Dio è tutto è la conclusione, no? Però noi già per fede dovremmo essere in grado, sempre perché Dio ha fatto tutto molto bene, di non offenderci, no? Perché il fatto stesso di essere creati, il fatto stesso di avere il pensiero di Dio dentro di noi, quello già ci dà, dovrebbe già essere più che sufficiente.
No, Dio ti dà la possibilità, come ad Adamo, ti dà la possibilità di vedere tutte le cose dal punto di vista di Dio. Non è detto che, perché non è automatica la cosa, mi capisci? È possibilità, non è imposizione. Verso Dio non c'è imposizione,
l'imposizione è lontana da Dio, cioè la tua personalità è un'imposizione, tu subissi e non puoi non subire. Con Dio invece tu hai la possibilità, non l'imposizione. Ora questa possibilità ti lascia nel rischio, perché c'è la partecipazione personale, c'è la conoscenza. La conoscenza è una partecipazione personale.
Però il paragone con Adamo,
questo però richiede che il pensiero, superando il pensiero dell'io, superando il pensiero dell'io, non ti porta minimamente all'offesa. Se c'è offesa è perché c'è il pensiero dell'io dominante, c'è niente da fare.
Però è giusto dire che lui ci crea il pensiero dell'io e già è già nelle condizioni migliori per superarsi.
Sì, capisci? Perché anche se nelle condizioni migliori nel senso semplicissimo, tu sei tu a fare filo d'erba. Il fatto che tu non sei tu a fare filo d'erba, tu sei nelle condizioni migliori per superarti.
Anche se il paragone con Adamo non è un po' proprio, non è proprio esatto, nel senso che noi, a differenza di Adamo, abbiamo tutta l'infanzia e...
Va bene, d'accordo, sia come si vuole, però comunque c'è questo fatto che la realtà in cui noi ci troviamo è questa, che si impone su di noi, non siamo noi a fare le cose, noi siamo spettatori di cose che un altro fa. Però qui questo vuol dire che siamo nella posizione migliore per non fare l'ingiustizia, perché è palese la cosa. Io non posso prendere un filo d'erba e strapparlo e dire mio. Non posso dire mio. Dico
sì.
Perché è evidentissimo. Non sono io a fare filo d'erba, quindi non posso dire che è mio. Quindi sono una condizione migliore di riconoscere la giustizia. Riconoscere la giustizia non vuol dire superare il pensiero dell'io.
La condizione migliore è di capire che qualsiasi cosa succeda a me e agli altri è fatta in un disegno di giustizia.
Ecco. Quindi la prima cosa è questa, devo rispettare. Così. Quindi se ti veste di giallo, vede l'altro veste di bianco, eccetera, eccetera, io devo rispettare. Devo fare confronti. Perché Dio ti veste di giallo, l'altro veste di bianco. Devo cercare di capire, ma devo rispettare. Non mi devo offendere. Così perché tutto, io prendo un creatore. Scherziamo. Tu vedi?
Sì, grazie.
Prego.
Questo canna con il succo, di succo con aceto che è messo sulla bocca di Cristo che muore, vuol significare che noi quasi vogliamo identificare il nostro io con la bocca di Dio.
Capisci, ho detto che attribuiamo a Dio quello che sono i nostri pensieri, i nostri giudizi, le nostre parole, eccetera.
Lo facciamo inconsciamente?
Inconsciamente perché distanti da Dio tutto è inconscio.
E se uno pensa a Dio, necessariamente deve attribuire i propri pensieri a Dio, perché per giustizia dico, Dio, perché mi fai...
Non necessariamente, ha la possibilità.
Ho la possibilità, ecco. Però lì sarebbe nel giusto allora attribuire i pensieri...
Non siamo noi che attribuiamo, i pensieri sono di Dio.
Ecco.
Tutte le cose sono di Dio, il filo d'erba cioè, non è... Non sono io che attribuisco allora il filo d'erba a Dio. Il filo d'erba è di Dio. Spaccato, nel modo più assoluto, non sono io.
Quindi anche i miei pensieri.
Tutta la creazione mi può deridere se io dico il filo d'erba è mio. E mi deride giustamente.
E a maggior motivo i miei pensieri.
Tutto.
Anche cattivi, o anche, non so, che...
Presso Dio non c'è il cattivo.
Ecco, diventano buoni allora. No, che possono essere giudicati dagli altri cattivi. Se invece uno li vede da Dio, più cattivi, non sono cattivi.
Molto silenzio.
Nino. C'è questo spartiacque deciso per il quale noi non possiamo dare a Dio quello che si aspetta da noi se siamo nel pensiero del nostro
Dio. No, non è possibile.
Non ci riusciamo affatto. Cioè. Noi dobbiamo arrivare a compiere il nostro delitto perché riusciamo a meditare poi sulla nostra colpa. E vedere le cose dal punto di vista di Dio, che ce lo concede assolutamente, ce lo concede a tutti, non tutti lo accogliamo. Sì.
Franca.
Ma riguardo ancora a questo della bocca, che vi accostarono già la sposa, un bevuto dell'aceto, mi risolvono in mente queste parole che Gesù dice a Giuda, Giuda con un bacio tradisce
Grazie per il rapporto ravvicinato.
Ecco, questo rapporto ravvicinato, e poi tante volte ci hai detto che ti tradisce quello che dici, che conosci. E ho avuto un forte desiderio di capire questa lezione, perché è importantissimo.
Sì, l'uomo risponde a secondo di ciò che ha interiorizzato e dona quello che possiede, con amore o con niente.
Sì.
Il tema di domani, per favore.
La via per l'unione con le persone divine.
La via, scusa, per?
Per l'unione con le persone divine.
E se vai che Dio è il massimo centro di equilibrio.
Come?
Dio è il massimo centro di equilibrio.
Sì.
Più ci allontaniamo tanto, più diventiamo spirituali.
Ma l'importanza di tenere sempre presente Dio creatore, perché altrimenti nel pensiero del mio è attraverso tutto.
Basta scostarsi un attimo, tutto ti travolge, tutto.
Noi mettiamo Dio prima di tutto solo dopo averlo ucciso.
Sì. Devo curarsi. Che lo mettiamo, perché non ho ancora detto.
Sì,
è non è automatico. Sì, è la massima grazia.
Sì, è vero.
Ma non è automatico.
Però è con è quello che dici, comunque sia, ti viene quel senso di colpa, per cui resti schiavo di quello che hai fatto, quindi è comunque prima di
tutto. Resti schiavo, non è detto che lo metti prima di tutto.
Quello che nel pensiero del Dio può essere il più grande delitto, di uccidere Dio, dal punto di vista di Dio è il più grande atto di misericordia di Dio.
Certo. Lui si lascia annullare per salvare la creatura, si lascia annientare, si fa fare l'esperienza alla creatura dell'assenza, lui che è il presente.
Cristo è già in croce, sta soffrendo il massimo della sofferenza che si può patire, e noi lo siamo ancora cieco.
Non si
capisce.
Per evitare quel rischio che abbiamo accennato nell'ultimo versetto, di identificare il nostro io con la bocca di Dio, dobbiamo dialogare tutto, anche i nostri pensieri con Dio, dialogare tutto,
derivare,
e non più con le creature.
Per derivare da Dio le cose, per derivare da Dio le cose,
però
che la sapienza di Dio viene da Dio,
ecco,
discende da Dio.
Cioè si accoglie tutto da Dio.
Per partire da Dio e derivare tutto da Dio.
Ecco, ma si incomincia accogliendo tutto da Dio, no? Perché se no non puoi derivare da Dio. Accogli da Dio, accogli anche tutti i pensieri, tutto quello che ci manda, interno e fuori, si dialoga con Lui. Lo sbaglio nostro è dialogare con le creature.
Si derivare da Dio.
Ecco, però si deriva dialogando, no?
Si derivare da Dio. Basta.